Ed anche oggi abbiamo la possibilità di stare insieme in questo tempo, in questi minuti. Io vi ringrazio per essere dall'altra parte in ascolto anche oggi. Vi ricordo che ieri nel nostro studio dell'Epistola agli Ebrei abbiamo riflettuto a lungo sui versetti dal 7 al 12 del capitolo 3. Leggo ancora questi versetti. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ora, al versetto 13 della lettera agli Ebrei ci viene ricordato: ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Come credenti, dobbiamo guardarci dalla seduzione del peccato. È possibile addirittura arrivare al punto di credere che le nostre vite soddisfino il Signore, anche se conduciamo una vita nel deserto. Per esempio, un credente può essere disonesto eppure dire che la sua coscienza non lo condanna, tollera il peccato nella sua vita. L'autore dell'Epistola agli Ebrei ritorna indietro all'esperienza di Israele nel deserto. La applica agli ebrei credenti del primo secolo e fa lo stesso con i credenti di oggi. È lo Spirito Santo che applica questa verità al nostro cuore. Leggiamo il versetto 14 di Ebrei capitolo 3. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Questo versetto esplica meglio il versetto 13, dove i credenti erano stati esortati a guardarsi dalla seduzione del peccato, perché essi erano divenuti partecipi di Cristo. I credenti sono in Cristo, egli appartiene a loro, e la condizione di questo stato è che essi mantengano ferma fino alla fine la fiducia che avevano da principio. Noi dimostriamo di essere membri della famiglia di Cristo, di appartenere a Lui, se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Come abbiamo potuto vedere in questo capitolo, l'enfasi è stata posta sul riposo di cui possono godere solo coloro che confidano in Cristo. La Scrittura presenta 5 tipi di riposo. Primo, il riposo della creazione. Il riposo che segue l'entrata in Canaan. Terzo, il riposo della salvezza. Il riposo della consacrazione. E infine, il riposo nel cielo. Qui lo scrittore sta parlando del riposo che consegue una piena fiducia in Cristo, non solo per la salvezza, ma per la vita di ogni giorno. Leggiamo ora il versetto 15 in Ebrei, capitolo 3. Mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Il versetto ribadisce le parole del Salmo 95, che l'autore aveva già riportato nei versetti 7 e 8. Questa ripetizione ha lo scopo di ricordare al lettore che queste verità non erano valide soltanto ieri, ma lo sono ancora oggi per noi. Probabilmente saremo sorpresi di sapere che il peccato più grande nella vita degli uomini, l'ostacolo più insormontabile, è l'incredulità. Quanti di noi possono dire con franchezza di avere sempre creduto a Dio, come avrebbero dovuto? C'è sempre una situazione al di fuori delle nostre possibilità di controllo, di gestione, per cui non ci resta che confidare in Dio. Lo facciamo veramente, completamente, o ci abbandoniamo all'ansia, alla paura, al panico. Potremmo risparmiarci molti dolori e molte sofferenze se riuscissimo a mettere ogni cosa nelle mani di Dio, lasciando fare a Lui quello che solo Lui sa fare molto meglio di noi. Solo così potremo realizzare il vero riposo. Quel riposo di cui parla l'Epistola agli Ebrei, il riposo che scaturisce dalla piena fiducia in Dio, non solo per quanto riguarda la salvezza, ma per la vita di ogni giorno, per l'aiuto, la saggezza, la forza di cui abbiamo bisogno per vivere la vita cristiana. I figli di Israele vagarono nel deserto perché non ebbero fede per entrare nella terra promessa. Come abbiamo visto, Canaan non rappresenta il cielo, che è invece il nostro punto di arrivo, il luogo della benedizione spirituale e della vittoria. Leggiamo gli ultimi versetti del capitolo 3 agli Ebrei, dal 16 al 19. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto, sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Il versetto 16 parla degli israeliti che, sotto la guida di Mosè, uscirono dall'Egitto, dirigendosi verso la terra promessa. La fede di questi uomini era stata sufficiente solo per uscire dall'Egitto, ma non andava più in là. Essi furono ribelli, disubbidienti, e con il loro comportamento provocarono ad ira il Signore. Anche oggi, qual è il peccato che più addolora Dio? È ancora l'incredulità. Noi non ci rendiamo conto, come anche gli israeliti del tempo di Mosè, che dubitare di Dio è un gravissimo peccato. È uno dei peggiori, perché conduce ad altri peccati. Ha condotto gli israeliti nel deserto all'adorazione di un vitello, li ha condotti alla fornicazione, alla totale negazione, al rifiuto di Dio, quando manifestarono l'intenzione di voler far ritorno in Egitto. Essi erano giunti alla aberrante conclusione che essere schiavi in Egitto era meglio che entrare per fede nella terra promessa. Questi uomini disgustarono profondamente il Signore, perché nei loro cuori non ci fu mai vero pentimento. Nessuno di loro poté entrare nella terra promessa, pur non essendo lontano. Essi morirono nel deserto. Solo due uomini fra loro, Giosuè e Caleb, ebbero fede in Dio e furono i soli a entrare in Canaan. Perfino Mosè non entrò nella terra promessa, anche se il suo peccato non fu la mancanza di fede, ma la disubbidienza, quando adirato aveva colpito la roccia invece di parlare come Dio gli aveva comandato. A questi uomini il Signore giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo. L'incredulità precluse loro di godere dei frutti della terra promessa. Anche oggi l'incredulità non solo ci deruba delle benedizioni che Dio ha preparato per i suoi figli, ma spesso ci conduce anche ad altri peccati. La disonestà, la menzogna, l'idolatria, la fornicazione, l'avarizia, e l'elenco potrebbe essere oltremodo lungo, hanno tutti una radice comune nella mancanza di fede. L'Ecclesiaste scrive che il timore di Dio, credere cioè che Egli è l'Iddio vivente e vero, e mettere in pratica i Suoi comandamenti, è la fonte della vera sapienza. E così voltiamo pagina, arriviamo al capitolo 4. I primi due versetti del nuovo capitolo sono la continuazione di un discorso organico iniziato nella seconda parte del capitolo 3, che aveva evidenziato i pericoli della incredulità, della disubbidienza. Leggiamo il primo versetto di Ebrei, capitolo 4. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Questo versetto contiene la prima di una serie di esortazioni che l'autore rivolge ai destinatari della lettera e che vogliono essere uno sprono, una sfida a proseguire e progredire nel cammino della vita cristiana. Questo invito a stare attenti potrebbe sembrare in contraddizione con altre affermazioni della Bibbia. Nella lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai Romani, al capitolo 8, versetto 15, ci viene detto: «E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura». E ancora, nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 1, versetto 7, l'Apostolo Paolo scrive: «Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo». Ci sarà oltremodo utile ricorrere a un esempio pratico. È bene avere paura di un serpente a sonagli. Se ci capitasse di vederne uno per la strada, non sarebbe affatto sbagliato farsi da parte e lasciargli tutta la strada a disposizione. Ci sono cose che facciamo bene a temere. Quando la parola di Dio ci esorta a stare attenti, si riferisce a una paura buona. Se portiamo dei bambini piccoli a fare una passeggiata, facciamo bene ad avvertirli di non andare per strada. È bene che abbiano paura di andare per strada. Quella è una buona paura, una paura che può salvare la vita. Nel primo capitolo del libro dei Proverbi, al versetto 7, è scritto: «Il timore del Signore è il principio della scienza». Questo è il tipo di paura che noi dobbiamo avere. L'autore dell'Epistola agli Ebrei parla di una paura che ha uno scopo. La promessa di entrare nel riposo è rivolta a tutti, vale per tutti, e nessuno deve pensare di esserne escluso. Egli parlerà a lungo di riposo in questo capitolo. Il termine riposo ricorre infatti per ben 8 volte. Ci sono diversi tipi di riposo, quale il riposo del giorno del sabato, o riposo della creazione, e il riposo di Canaan. In questo contesto egli sta parlando del riposo di Canaan, sta dicendo ai credenti: fate attenzione di non cadere nella incredulità, affinché non siate esclusi dal riposo che Dio vuole darvi. Quanti credenti oggi non realizzano quel riposo? E tu, amica, amico cristiano, Sai che cosa significa veramente confidare in Cristo e riposare in Lui? Leggiamo dal versetto 2 al versetto 9 di Ebrei, capitolo 4. Poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così, Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo, poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono, a motivo della loro disubbidienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Al versetto 2 si fa riferimento al riposo della salvezza, il riposo che scaturisce dal confidare in Cristo come Salvatore. Agli israeliti che Mosè aveva guidato fuori dall'Egitto era stata annunciata una buona notizia, così come oggi viene annunciata la buona notizia del Vangelo, ma essi non vi avevano creduto fino in fondo. Mosè fu colui che guidò i figli di Israele fuori dalla terra d'Egitto, ma non colui che li fece entrare in Canaan. Giosuè li condusse nel paese, ma non poté dar loro riposo. Molti di loro non trovarono mai il riposo che Dio aveva in serbo per loro, perché, come abbiamo visto, non si affidarono mai completamente a Lui. Il versetto 3 tratta del riposo della salvezza, il riposo che possono godere coloro che confidano in Cristo. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. È possibile perdere la salvezza e, conseguentemente, il riposo che procede da essa? No. Se la nostra fede è autentica e saldamente posta in Cristo, possiamo fare innumerevoli esperienze, vivere momenti difficili, ma l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce non annulla i suoi effetti. Se a un detenuto viene concessa la grazia, egli non deve più scontare la pena a cui era stato condannato. Il provvedimento di grazia non dipende da lui, ma dall'autorità che lo ha emanato. Il versetto 4 ci propone un interessante parallelo con il sabato ebraico, Sabbat. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così, Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. Così è scritto al versetto 4 del capitolo 4 di Ebrei. Dio si riposò dall'opera della creazione il settimo giorno, e quello fu il giorno del sabato. Per gli ebrei il sabato era il giorno in cui smettevano qualunque lavoro. Era un giorno particolare in cui, messe da parte le occupazioni terrene, rivolgevano le loro menti e i loro cuori al Signore. Oggi noi non osserviamo il sabato, ma se entrato nel vero sabato, sai cosa significa confidare in Cristo e solo in Lui per la tua salvezza? Confidi in qualcos'altro? Il sabato è il giorno della grazia nel quale viviamo. E Cristo, dopo essere morto sulla croce ed essere risorto, è tornato alla destra del Padre e si è seduto. Si è seduto non perché fosse stanco, ma perché aveva compiuto la nostra redenzione. Così oggi ci dice, riposa in me. È l'incredulità che ci deruba del riposo della salvezza, che ci deruba del riposo della soddisfazione e della benedizione che Dio può darci. Oh, che meraviglioso riposo Cristo vuole darci! E vuole darcelo anche oggi. Oggi è il giorno propizio, il momento opportuno, il tempo a disposizione di ognuno di noi. Oggi, proprio ora, dovunque tu sia, tu puoi confidare in Cristo per essere salvato. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Il versetto 8 mette a confronto nuovamente l'opera di Giosuè con l'opera di Gesù. In ebraico il nome Joshua significa salvatore, così come Jesus in greco. Giosuè fu un salvatore per il suo popolo, che condusse nella terra promessa, dove essi poterono vivere come uomini liberi. Quando Giosuè fu vecchio, carico di anni, c'era però ancora molta terra da conquistare. I figli di Israele non erano entrati nella piena benedizione che Dio aveva in serbo per loro. Giosuè non era stato in grado di assicurargliela. Ma, amico, se confidi nell'unico vero Salvatore, in Cristo, egli può farti entrare nella Canaan del giorno presente, nella quale ci saranno frutto, benedizione, gioia nella tua vita. C'è un altro riposo riservato ai figli di Dio, ed è quello celeste di cui ci parla il versetto 9. Quando tutto il popolo di Dio sarà alla presenza del Signore, nella Gerusalemme celeste, come scritto nel libro dell'Apocalisse, egli asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più. Non ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore. Il cielo sarà allora un luogo di profonda soddisfazione, di vera gioia, di vera benedizione. E vi voglio lasciare proprio con questa speranza che è unica, forte, grande per ogni credente. Bene, io termino qua il mio dire e intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.